E quindi, a grande richiesta, Netflix's Neil Gaiman's The Sandman.
Folla invisibilio. Non ne so niente.
Benissimo, grazie per questa domanda.
Dimmi, perché qualcuno mi ha detto, hai visto Sandman? E io ho detto, che?
No, ma sto aspettando che me ne parli Andrea.
È l'unico motivo perché non l'ho guardata, preferisco se me lo dici tu.
Io lo dico subito, sono estremamente eccitato, estremamente di parte, perché si tratta dell'adattamento di un fumetto che è stato importantissimo per i miei anni formativi, che sono andati dagli 0 ai 25 anni.
Giusto quei pochi
istanti.
Esatto,
un paio di mesi. Appunto, è un fumetto che è stato pubblicato tra il 1989 e il 1995 o 96. Io ovviamente l'ho letto molto, molto dopo, quando avevo tipo 17-18 anni. E vabbè, è universalmente considerato uno dei fumetti più interessanti, più seminali, più innovativi. E
ho già una domanda. È una...
Vai.
So che forse non è la definizione giusta, ma è una graphic novel, nel senso che è un monovolume, una specie di romanzo fumettato, o è a puntate?
È un'ottima domanda.
Grazie.
Perché praticamente è uno di quei fumetti che hanno portato al concetto del graphic novel.
Ah, perfetto.
Perché è quel tipo, cioè oggi quando si parla di graphic novel, esattamente come hai appena detto tu, è per distinguere dal fumetto seriale, che possono essere gli X-Men, Spider-Man, al fumetto d'autore che viene anche venduto in una confezione un po' più prestige, la copertina rigida, autoconclusivo, che poi possono essere 100, 200, 500 pagine, però in un unico blocco che inizia e finisce lì. Sandman è... cioè, ha un inizio e una fine. È finito nel 1995 o 96, adesso non mi ricordo. Poi sono stati fatti degli spin-off, dei seguiti, dei revival, però la storia core è quella. Poi è stata pubblicata in 75 volumi sottiletta. Cioè quelli
da fumetto americano.
Gli spillati, esatto, quello da fumetto americano. E poi è stato raccolto in 10, 11, 12 volumi grossi. Come dicevo, è il genere di cosa per cui si è iniziato a parlare di graphic novel, per distinguere tra il fumetto popolare,
soap opera,
dozzinale, soap opera, che può essere appunto gli X-Men, con tutto l'affetto del mondo che tu sai che io nutro per gli X-Men, distinguerlo dal fumetto d'autore,
mm-hmm,
che ha sempre lo stesso autore, che ha ideato la storia e l'ha portata avanti fino alla fine, che ha un inizio e una fine, non è un continuare a tirare avanti finché tirano le vendite, e che si sforza anche di toccare argomenti, temi particolarmente importanti, seri, meno triviali, di supereroi che combattono contro supercriminali.
La municipale.
Magari delle volte vedessimo dei supereroi che combattono contro la municipale, invece spesso i supereroi si rivelano amici delle guardie.
Come siamo vecchi, Andrea, comunque.
Beh, facciamo questi discorsi anche 10 anni fa. Non è che...
No, come citazione proprio. Se ci supereroi devo dire contro la municipale.
Allora, a parte il fatto che abbiamo fatto una puntata che si intitola esattamente così.
Non ne usciremo mai. Va
e
bene.
Poi credo che faccia parte del bagaglio culturale di ognuno.
Del paese.
Del paese. E quindi, cosa stavo dicendo? Avevo l'hype a mille per questa serie, perché da quando l'ho letto la prima volta, che dicevo chissà come sarebbe se riuscissero a fare un bel adattamento, e soprattutto il motivo per cui questo adattamento partiva con le migliori premesse è che il suo autore, cioè l'autore del fumetto, Neil Gaiman, che è come dire uno dei più amati e rilevanti scrittori e fumettisti viventi in questo momento.
E lo era già prima di questo?
In realtà no, cioè lo è diventato anche grazie a quello. Era molto giovane quando ha fatto Sandman, credo che abbia iniziato a farlo che era nei suoi 20s.
Mm-hmm.
Poi lui ha continuato a fare il fumettista, ha anche scritto tantissimi romanzi, un sacco di cose sue sono diventate anche molto famose, sue anche American Gods.
Mm-hmm.
da cui è stata tratta la serie di Amazon Prime, che adesso non so se l'hanno cancellata o è tipo nel limbo comunque.
Non ne ho veramente idea.
Ha sempre avuto questo stile molto, molto alternativo, molto tendente a, all'immaginario goth, d'archettone. Lui è sempre stato ossessionato da una serie di temi che tornano tutte le volte in tutti i suoi racconti. Uno di questi è il concetto, non so come dire, trascendente di storia. Cioè, per Neil Gaiman la cosa più importante che c'è nell'esistenza dell'uomo è la capacità di raccontarsi delle storie.
Okay.
E quindi lui ha sempre vissuto anche la, il suo lavoro di raccontare storie alla luce di questo. Qualsiasi argomento tratti, bene o male, finisce sempre per leggerlo in quella chiave. Ogni tanto, per esempio, capita che gli mettono in mano dei fumetti più, più standard e riesce a dargli quel twist alla Neil Gaiman, trasformandolo in una cosa quasi meta. Cioè, mi viene in mente che una volta ha scritto una storia di Batman in cui si immaginava un funerale di Batman in cui tutti i presenti lo ricordavano, però ognuno lo ricordava in modo diverso, e quindi c'era chi lo ricordava come la serie degli anni 60, chi lo ricordava come il fumetto degli anni 90, chi lo ricordava in una maniera che invece nessun altro aveva mai immaginato. Per lui è tutto le storie, il modo in cui noi raccontiamo le storie, il modo in cui vengono declinate, il modo in cui raccontare storie è il modo in cui noi persone
connettiamo fra di noi.
Connettiamo tra di noi e attraversiamo questa valle di lacrime che è la vita.
Che figo!
Quindi insomma, questo per dire che parte con delle premesse molto, molto impegnative.
Allegre.
Sì, no, sicuramente, cioè c'è dell'allegria, c'è anche della tristezza, si ride, si piange, si imparano cose. Sicuramente parte con delle premesse più impegnative di sono stato morso da un ragno radioattivo e ora combatto il crimine.
Sì, meno, se vuoi, metaforocone, cioè meno, cioè negli X-Men come in altre cose di supereroi c'è sempre un po' l'underdog che poi trova o gli emarginati. Però sono sovrastrutture che puoi anche non guardare e guardarti solo bam bam, pum pum. E invece qua mi sembra che sia proprio molto più esplicito in quello che cerca di mettere
sì,
insieme.
Assolutamente, non va per il sottile, almeno per come me lo ricordo io, anche perché è tantissimo che non lo leggo. Credo di ricordarmelo molto bene, ma poi spesso nella memoria tendiamo a rielaborare le cose, quindi chissà. Però io me lo ricordo molto esplicito nel modo in cui porta avanti questi temi che gli stanno molto a cuore. Poi, altra grossa premessa, forse si è già capito, però non è una storia di supereroi, perché di solito si tende a identificare il fumetto con quello, nonostante venga dal mondo dei supereroi, perché Sandman è una property della DC Comics, gli stessi che hanno Batman, Superman, eccetera, e quando è nato, in pratica esiste un supereroe che si chiama Sandman.
Okay.
E Neil Gaiman ha praticamente iniziato questa serie facendo credere agli editori che stava facendo un reboot di quel personaggio.
Li ha fregati?
E in pratica sì, cioè, oddio, adesso non conosco benissimo la storia editoriale, però erano partiti dicendo: senti, noi abbiamo questo personaggio che non sappiamo cosa farci, fagli un reboot tu, che se... Lui si era, a quel punto si era già messo un po' in luce e c'era anche questa... In quegli anni questa wave di scrittori inglesi che prendevano in mano fumetti americani e li trasformavano in una roba super d'autore, erano gli stessi anni in cui Alan Moore era diventato famosissimo grazie a Watchmen.
Alan Moore è quello sempre arrabbiato, vero?
Quello sempre arrabbiato con la barba lunga, che adora un dio serpente e si arrabbia con tutti gli adattamenti cinematografici che fanno dei suoi fumetti.
Esatto.
Invece Gaiman è piuttosto chill al riguardo. Lui è questo... Vabbè, ormai è... c'ha la sua età anche Gaiman, è questo allegro nonnino, gentilissimo. Un'altra serie tratta da un suo romanzo è Good Omens.
Ah, sì sì, quello l'ho visto.
Sempre di Amazon Prime Video, che Eleonora è andata insieme forse anche ad Alice, è stata all'evento lancio della serie a Londra, ha incontrato Neil Gaiman e mi diceva: hai presente come da fuori sembra che sia questa specie di tizio super simpatico, super gentile, disponibile, in realtà di più.
Mi hai spaventato per un attimo.
E vabbè, questo soltanto per dire che è l'esatto opposto di Alan Moore. No, quello che stavo dicendo invece è che gli hanno messo in mano sto personaggio di cui non se ne facevano assolutamente niente, gli hanno detto: vedi se riesci a farci tu qualcosa, e lui lo ha rigirato su se stesso finché non ne ha tirato fuori una cosa completamente diversa che non c'entrava assolutamente nulla. Formalmente Sandman è ambientato nello stesso universo dei supereroi DC Comics. In qualche sparuta occasione dei personaggi minori hanno fatto un cameo piccolo. Mm-hmm. Forse la cosa più grossa è il cameo che fa John Constantine nel primo volume. John Constantine è un altro...
Certo, Keanu Reeves. Ovviamente.
Keanu Reeves, l'ottimo adattamento che hanno fatto con Keanu Reeves. Però poi hanno fatto anche la serie su John Constantine.
È vero.
Che
vero,
non è andata molto bene. Ma poi hanno resuscitato il personaggio in Legends of Tomorrow.
Non possono farne a meno.
Cioè, in Legends of Tomorrow, che era una serie di un altro network, hanno preso lo stesso attore che lo faceva nella serie che era fallita per fargli fare lo stesso personaggio, con lo stesso background, e credo sia l'unico caso al mondo di personaggio resuscitato in un altro network, in un'altra serie, dopo che la serie originale è stata cancellata.
Ma gli avevano avuto il permesso, quindi...
Sicuramente hanno...
No, mi sto comunque chiedendo, cioè... Vabbè, soldi. Quindi
secondo me gliel'hanno data per due soldi, perché tanto non se ne facevano niente.
No, certo.
Credo che la serie di Constantine fosse della CBS.
Mm-hmm.
Legend of Tomorrow è della CW. Se non sbaglio, in realtà sono dello stesso proprietario i due canali.
Può essere.
Quindi non deve essere stato così difficile. Gli hanno data per due soldi, tanto per loro la serie era morta.
Allora, la serie era della NBC.
Ah, ok.
Quella cancellata dopo una stagione. E poi comparsa anche quinto episodio della... Allora, il personaggio di Constantine... Scusate, ragazza che legge Wikipedia. Il personaggio di Constantine è poi comparso anche nel quinto episodio della quarta stagione di Arrow.
Mm-hmm.
Dopo una breve parentesi nella terza stagione,
è un bellissimo episodio in cui c'è un personaggio che è praticamente indemoniato e chiamano John Constantine per fargli un esorcismo.
Bellissimo!
È bellissimo.
Della quarta stagione diventa personaggio regolare nella serie Legends of Tomorrow della CW. Se tanto mi dà tanto, non c'è scritto.
Comunque è l'Arrowverse, quindi è sicuramente
CW. E la CW, ti confermo, no, la CW è. Per il 75% della Nexstar Media Group, per il 12,5% della CBS, per il 12,5% della Warner Brothers Discovery. Che non so se ci c'è anche l'NBC lì dentro. Io vado, tu vai avanti, io intanto cerco, mi informo.
Ok.
Scopro.
Sto aprendo parentesi dentro altre parentesi. Stavo dicendo che, appunto, anche Constantine è un personaggio della DC Comics. È probabilmente il cameo più grosso che accade in Sandman, però a parte questo è una serie che va molto per i fatti suoi, anche perché tratta di temi completamente diversi, porta avanti una storia completamente diversa dove non ha veramente senso far comparire Superman e Batman, con tanto che poi di recente Gaiman in un'intervista diceva: sì, all'epoca l'abbiamo fatto perché era divertente, però se adesso dovessi rifarlo, e in effetti l'ha rifatto facendo la serie, preferirei che fosse... che non c'entrasse nulla con quella roba lì, che fosse il suo universo a sé stante.
Sì, magari sai, all'inizio ci butti qualcuno di conosciuto anche per...
Sì, magari anche per attirare un po' l'attenzione.
Esatto.
E di cosa parla Sandman, quindi?
Grazie.
È una roba...
È la mia prossima domanda.
È una roba super metafisica che parte dagli albori dell'universo con il presupposto che la vita intelligente nell'universo è dominata da queste entità, queste personificazione di concetti che possiamo dire che sono come degli dei, però vengono descritti come più potenti degli dei stessi, e il protagonista della serie è una di queste sette entità che si chiamano gli Eterni ed è il Signore dei Sogni.
Ok.
Cioè il Sandman del titolo. Lui è il concetto di sogno incarnato.
E gli altri cosa sono?
E gli altri non lo so se Posso dirlo perché nel fumetto è esplicitato subito, però forse nella serie l'hanno un po' sono un po' tenuti per non rivelare tutto. Nella serie nominano e compaiono morte, okay, desiderio e disperazione.
Ok, nice.
Eviterò di dire chi sono gli altri, tanto chi conosce il fumetto lo sa meglio di me. L'idea è che questi sono tutta una serie di cose che dominano la vita di ogni essere vivente. Ogni essere vivente muore, quindi esiste il concetto personificato della morte. Ogni essere vivente sogna, e con sogno si intende semplicemente avere delle fantasie, non soltanto il momento in cui ti addormenti.
Sì, stavo per chiedere se era anche relativo all'immaginazione,
infatti è proprio l'immaginazione.
Okay.
E qui si torna al discorso che facevo prima di come per Gaiman, di come Gaiman torna ossessivamente sull'idea del racconto. Difatti sceglie come suo protagonista la personificazione della fantasia. Tutte le persone, tutti gli esseri viventi, anche perché la storia, meno nel fumetto, non si concentra solo, cioè si concentra sugli esseri umani, ma non si limita a quello. Cioè vediamo storie ambientate su altri pianeti, in altri tempi, tutti quanti desiderano, tutti quanti disperano, e quindi esiste desiderio, esiste disperazione e così di seguito.
E il nome Sandman? Perché è una... cioè Sandman esiste da prima di Neil Gaiman come figura, è tipo un...
Sì, allora Sandman è esatto, questa figura folcloristica dell'omino del sonno. Credo che in Italia si chiami l'omino del sonno.
Yes.
Che è questo folletto che con la sua sabbia del sonno, quindi Sandman, fa dormire le persone. La DC aveva non uno ma due personaggi che si chiamavano Sandman, che sono dei supereroi, il cui stiamo parlando degli anni, credo, 50, 60 e 70, quando la scrittura non era raffinata come oggi.
Fantastico.
Sono supereroi che hanno il potere di lanciare una sabbia che fa dormire le persone. Quindi ce n'è uno che è proprio una specie di giustiziere alla Batman,
okay,
che sventa il crimine con la sua pistola che spara la sabbia che fa dormire i criminali.
Ah, sono andati letterali proprio, altri tempi.
E l'altro, spero non lo conosco benissimo, però è tipo una specie di supereroe dei sogni.
Il contrario di Nightmare on Elm Street.
Sì, esatto. Cioè,
Freddy Krueger.
Stavo dicendo Lenny Kravitz.
Tanto hai notato che sono vestita come...
Sai che è dall'inizio della conversazione che volevo farti i complimenti per il maglione? È per Halloween?
No, l'ho comprato genuinamente.
L'hai comprato genuinamente il 1 novembre.
Esatto. Scusate, interruzione inutile.
No, niente, questo, se ricordo bene, è una specie di supereroe dei sogni che quindi nei sogni delle persone risolve situazioni, salva damigelle in pericolo, eccetera. Ed entrambi i personaggi fanno un cameo e Gaiman fa risalire le loro origini al suo Sandman. Però il suo Sandman non c'entra nulla con...
Quindi tutto questo mondo di 7 super creature... Mi sono già dimenticata come si chiamano.
Eterni.
Gli Eterni, grazie. Quello è tutta roba di Gaiman.
È tutta roba di Gaiman, esatto. Almeno credo. Vabbè, facciamoli sì. La storia di Sandman è molto circoscritta al periodo di tempo in cui lui l'ha scritta, cioè proprio ambientata alla fine degli anni Ottanta, e racconta un momento molto particolare nell'esistenza di Sogno, in cui gli succedono una serie di cose che lo portano a mettere in discussione il suo compito, il suo ruolo nell'universo e la sua esistenza. Perché lui fino a quel momento aveva vissuto come diciamo una specie di dio dell'Antico Testamento, cioè molto, molto serio, molto severo, molto intransigente nei confronti dei comportamenti degli esseri umani. È anche molto vendicativo, è anche molto stronzo. E poi però gli succedono una serie di cose che iniziano a fargli rivalutare tutta una serie di comportamenti che ha adottato nei millenni, fino a che si trova di fronte alla realizzazione che bisogna o cambiare o morire.
Impegnativo.
Sì, è veramente molto impegnativo. Poi in realtà, cioè, io quando lo leggevo lo buttavo giù come se fosse acqua fresca, ma perché ha un modo di raccontare cose anche molto, molto serie, estremamente scorrevole, fluido e divertente. poi affronta anche robe veramente, veramente pesanti. Si parla tantissimo del lutto, della morte. Morte, la sorella di sogno, è un personaggio super ricorrente, al punto che a un certo punto diventa quasi coprotagonista, e poi ha avuto anche delle miniserie dedicate esclusivamente a lei. Siamo nella fine degli anni Ottanta, quindi si parla sicuramente di droga e si parla di AIDS. Mm-hmm. Si parla di depressione, questo per far venire voglia alla gente di leggerlo,
esatto,
no?
Esatto.
Si parla anche di... è una roba soprattutto fantasy, quindi si parla di reami incantati, si parla di incantesimi, di creature fantastiche. Parte dal presupposto, lui Gaiman, parte dal presupposto che tutto quello che è mai stato raccontato, quindi qualsiasi storia, qualsiasi leggenda, qualsiasi religione, esiste nel sogno. Mm-hmm. Linguisticamente diventa un po' difficile parlare in italiano, perché
è la stessa parola, sì.
In inglese lui dice the dreaming. Mm-hmm. E the dreaming è tutto quello che succede nel mondo non da svegli. Mm-hmm. Tutti gli dèi, che ovviamente esistono nel mondo di Sandman, devono chinare il capo di fronte a sogno, perché loro esistono, perché gli umani li hanno sognati. Mm-hmm. Un altro tema è come il Signore dei Sogni viene a patti con la convinzione che aveva prima di essere onnipotente e il fatto che forse nel grande disegno universale lui non è così, così speciale, così invincibile come credeva. La cosa che mette in moto il racconto, che è quello che vediamo nel primo episodio della serie, è che uno stregone nell'Inghilterra di fine 800 lo evoca per sbaglio, era convinto di evocare la morte, e invece evoca lui, che è il fratello minore, forse perché era più debole, forse perché ha sbagliato l'incantesimo, non mi ricordo, e lo tiene imprigionato per 100 anni, perché lui voleva intrappolare la morte, perché voleva ottenere l'immortalità. Mm-hmm. Non riuscendo a intrappolare la morte, intrappola quest'altro e dice: comunque tu devi essere sicuramente un super dio in grado di fare cose fichissime. Cosa mi dai in cambio della libertà? Lui si rifiuta di scendere a patti con un essere umano perché appunto è
superiore,
super pieno di sé, eccetera, e quindi rimane intrappolato nello scantinato di questo stregone per 100 anni finché non riesce a liberarsi per una serie di circostanze. In questi 100 anni non c'è più lui a dominare il mondo dei sogni e quindi succedono tutta una serie di stramberie. Alcune persone iniziano a soffrire cronicamente di insonnia e non dormono proprio più e quindi muoiono. Mm-hmm. Altre persone invece sprofondano in un coma dal quale non si risvegliano più. Un sacco di sogni e incubi che vivevano sotto il suo controllo, non essendoci più lui, scappano nel mondo reale e fanno i loro comodi. Poi nel momento in cui lui riesce a liberarsi un secolo dopo, la storia segue il suo tentativo di ricostruire il suo regno, richiamare all'ovile tutti i sogni e gli incubi che se ne sono andati, recuperare una serie di oggetti magici con cui lui, attraverso i quali utilizza il suo potere nel mondo reale. E mi fermo perché intanto il rischio di andare a raccontare volumi successivi a quelli raccontati nella serie è altissimo, e poi a un certo punto diventa una roba molto, come dire, episodica. Mm-hmm. Per cui non c'è fino a qualche volume dalla fine una vera storyline orizzontale. Per un po' di volumi centrali è semplicemente
il sogno della settimana.
Sì, una cosa del genere. Lui che interagisce con esseri umani. A volte addirittura i veri protagonisti della storia sono gli esseri umani e lui è soltanto un personaggio che sta sullo sfondo. Quindi puoi capire che adattare una roba così in una serie è piuttosto challenging,
soprattutto se lo fai ad oggi. Cioè, potevi fare il procedurale di Sandman.
Sarebbe stato interessante se avessero fatto un procedurale 15 anni fa. E il bello è che se sei appassionato di fumetti, questa è una serie famosissima, imprescindibile, e per anni hanno cercato di comprargli i diritti per fare questa cosa, principalmente per fare un film, e Gaiman si è sempre rifiutato categoricamente, non ha mai ceduto finché non gli hanno dato l'unica cosa che chiedeva, cioè il totale controllo creativo del prodotto.
Beh, bene, no?
Sì,
figo.
Tanti non lo fanno.
No, certo.
E poi si lamentano su Twitter che l'hanno fatto diverso da come
è su... Amazon, giusto?
No, è su Netflix.
È su Netflix, scusami. Sì, è vero, perché ogni tanto ho visto partire il... quando ci vai sopra parte una specie di trailer, non so se è un trailer o un pezzo, una puntata. Però c'era una voce molto lenta che descriveva cose che non capivo e quindi andavo sempre avanti.
Il bello è che è una cosa super fantasy, io di solito la roba fantasy neanche col bastone.
Infatti, cioè sei riuscito a non vedere i film del Signore degli Anelli in un momento storico in cui non c'era nient'altro.
deve essere perché è un tipo di fantasy completamente diverso e probabilmente più vicino alle mie corde. Non è... senza nulla togliere a quel tipo di fantasy, che semplicemente a me non piace, ma non, chiaramente non significa che non sia valido, il fantasy della quest, il fantasy di gruppo di personaggi devono andare da un punto A a un punto B, trovare l'oggetto C per sconfiggere il nemico D. Ecco, quel fantasy da campagna di Dungeons and Dragons.
Chiaro.
A me quella roba non ha mai fatto presa su di me e quindi sono riuscito a non vedere Il Signore degli Anelli. Questo partendo da evidentemente presupposti forse un pochino più urban fantasy in un certo senso.
Sì, stavo per dire, questo sembra per la maggior parte ambientato nella nostra realtà o comunque in una realtà credibilmente simile alla nostra,
sì,
con un livello in più, diciamo, un pezzo attaccato, non completamente inventato.
Sì, è quello. Forse la parte inventata, cioè tutta la mitologia sugli Eterni, il Dreaming, eccetera, fa da base a un racconto che però è per lo più ambientato nel mondo reale, dove una serie di regole sono piegate dal fatto che esistono questi esseri, esiste la magia, esistono le divinità, eccetera. La serie adatta in maniera molto fedele i primi due volumi del fumetto.
Tutta questa prima stagione, questa non prima so se stagione. Ne faranno delle altre, sono due volumi?
Sì, sono due volumi.
Di quelli piccoletti o di quelli grandi?
No, di quelli grandi.
Ok, ci tenevo a questa precisazione.
Beh, sarebbe, conoscendo Netflix, sarebbe capace di adattare in 10 episodi due spillati, però hanno fatto un buon lavoro di sintesi. E comunque è già confermata la seconda stagione, di qualche giorno fa questa notizia.
Yeah.
Nel primo volume, che è Preludi e Notturni, è la storia di come lui viene imprigionato, si libera e poi raccoglie questi suoi tre oggetti del potere che mentre era imprigionato si sono sparsi in giro per il mondo e finisce con lui che ha praticamente ripreso le redini del suo regno. E il secondo volume, che è Casa di Bambola, segue la storia di una ragazza che per motivi troppo lunghi da spiegare subisce le ripercussioni della prigionia centenaria di Sogno.
Ok.
E poi si incontra con una serie di sogni scappati dal mondo dei sogni e a quel punto Sogno, vedi che è molto
complesso.
Difficile parlare in italiano.
Sì.
Alla fine tutti quanti si incontrano e c'è una roba molto climatica durante una convention di serial killer.
Nice. Hai la mia attenzione.
È molto bella quella parte perché tutto quanto ruota attorno a un incubo scappato dal mondo dei sogni che si chiama Il Corinzio, che è questo bonazzo incredibile che al posto degli occhi ha delle bocche dentate. Nei fumetti fa super paura.
Fighissimo.
Nella serie hanno preso un bonazzo che ha quasi per tutto il tempo gli occhiali da sole.
Beh, penso che non poteva fare molto altro.
Ed è un incubo che è scappato nel momento in cui si è reso conto che Sogno non lo stava più controllando ed è diventato il primo serial killer della storia e ha ispirato ogni altro serial killer esistito nel XX secolo. C'è questa idea di fondo in Sandman in cui non soltanto le cose belle, anche le cose brutte comunque nascono dal mondo dei sogni, sono state ispirate dal sogno e in un certo modo sono una responsabilità di sogno. Lui è super partes in questo senso, non giudica se una cosa è buona o cattiva, è semplicemente parte del suo dominio, lui domina la fantasia e dalla fantasia può nascere qualsiasi cosa. Ed è molto interessante come racconta il fenomeno effettivamente del XX secolo dei serial killer come una roba che in un certo senso è originata da lui.
Wow.
Sì, è molto... raccontandolo mi ricordo di quanto è figo.
Sì, è figo e richiede sicuramente un certo livello di attenzione.
Sì, un certo livello di attenzione richiede sicuramente molto tempo per raccontare una storia del genere, cioè non oso immaginare se volessero fare un film quanto dovrebbero comprimere un racconto simile per potergli dare un inizio e una fine. Soprattutto richiede che l'autore abbia voce in capitolo, perché è molto facile travisare, è molto facile anche in buona fede finire per...
Sì, selezionare le parti che sì. Non sbagliate, però perdersi delle robe molto significative.
Tra l'altro, giusto per ricordare tutte le persone coinvolte, a sviluppare questa serie per Netflix sono stati David Goyer, che è uno sceneggiatore molto famoso, responsabile di quasi tutti gli adattamenti di fumetti per il cinema. Lui ha cosceneggiato i Batman di Nolan, ha sceneggiato la trilogia di Blade, che è stato praticamente il primo adattamento moderno di un supereroe della Marvel, mi sembra che abbia sceneggiato 300, è stata praticamente la go-to person negli anni 2000 di qualsiasi adattamento cinematografico di fumetti. E poi c'è un altro che si chiama Alan Einberg, che non conosco veramente, però è... Vabbè, lui è lo sceneggiatore del film di Wonder Woman, quello del 2017.
Bene, ma non benissimo.
Quindi, esatto. E poi in realtà, cioè, più che altro è uno sceneggiatore di professione, ha fatto qualsiasi cosa. Leggo che ha fatto Gilmore Girls, Sex and the City, The O.C., Grey's Anatomy, Scandal... Però di fatto è abbastanza riconosciuto che la forza motrice di questa operazione era Neil Gaiman, per il quale passava qualsiasi decisione. Ed è stato durante tutta la lavorazione e poi durante la promozione del film, della serie, quindi ancora adesso, è estremamente loquace su Twitter riguardo qualsiasi cosa. Cioè, se tu lo tagghi su Twitter e gli chiedi Dear Mr. Gaiman, come mai nell'episodio 3 avete scelto di fare questa cosa qui, mentre nel fumetto invece succedeva in questa maniera leggermente diversa, lui ti risponde in 17 tweet motivandoti tutto quello che ha portato a quella decisione. E questo ci porta alla parte più interessante di questo discorso, che è quanto si sono arrabbiati certi fan per il fatto che questa serie è stata scritta all'insegna di una certa inclusività che nel fumetto originale non c'era.
Ah, il tema di quest'anno.
Vero?
C'è un eterno di colore, giusto cielo.
Allora, il fumetto originale è molto figlio del suo tempo. Neil Gaiman è evidentemente una persona estremamente aperta, estremamente schierata, mi viene da dire a sinistra, e se non a sinistra comunque a favore di tutta una serie di questioni di...
temi sociali, cari anche a noi.
Esatto. Certo. Però erano anni in cui erano veramente tutti bianchi. Se tu sfogli un fumetto di Sandman, il 99,9% dei personaggi sono tutti bianchi. Ci sono sicuramente molti più omosessuali, bisessuali, persone trans, eccetera, che non... persone nere, persone non bianche nel fumetto originale. Nella serie ho un po' svecchiato questa cosa. La roba che ha fatto arrabbiare di più un certo pubblico è che Morte, che nel fumetto è bianca, ma proprio bianca, non nel senso di caucasica, ha la pelle bianca, è una donna di colore.
Questo è inaccettabile, Andrea.
No, perdonami, è una donna nera, non si dice di colore. Che altro? C'è stato un po' di gender swap, personaggi che erano uomini nel fumetto originale sono interpretati da donne. Forse la roba più grossa in questo caso è il diavolo, cioè Lucifero, che è un personaggio ricorrente. Anzi, fun fact, hai presente la serie Lucifer?
Sì, non l'ho vista.
Però sai che esiste. È uno spin-off di Sandman.
Ah.
Cioè, la premessa da cui parte la serie Lucifer, cioè il diavolo si è stancato di regnare all'inferno, quindi va sulla terra e apre un piano bar, è una cosa che succede in Sandman. E poi c'è una serie a fumetti, spin-off di Sandman, dedicata a lui, che racconta le sue vicende nel mondo dei vivi. La serie TV parte da quel presupposto, poi lo trasforma in un procedurale poliziesco, cioè lui che risolve i casi, praticamente Castle, lui che aiuta una poliziotta a risolvere i casi e la poliziotta è tutta inquadrata e segue tutte le regole, invece lui non ne segue nessuna, perché lui, essendo il diavolo, riesce a capire i peccati delle persone. Quella cosa Gaiman ha preso le distanze e ha detto mi fa piacere, però io non...
Buon per lui.
Non c'entro nulla con questa cosa. In Sandman, la serie a fumetti, appunto, c'è il diavolo. In Sandman, la serie di Netflix, il diavolo compare e fa esattamente le stesse cose che fa nel fumetto, però nel fumetto era un uomo, tra l'altro esplicitamente ispirato nel design a David Bowie. Ovviamente. E nella serie invece è interpretato da Gwendoline Christie, che è quella che faceva Brienne in Game of Thrones.
Sì, 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 sì.
Apriti fucking cielo.
È inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Mi sa che è l'unica scena che ho visto, non so dove, di lei con questi capelli meravigliosi. Cioè, lei
questi
è stupenda.
Questi boccoli senza senso.
Esteticamente quella scena lì è bellissima. E lei l'ha trovata... Mi è piaciuto, mi è molto intrigato. Stavo guardando il casting mentre parlavi e la morte la fa... ha un nome... Kirby Baptiste.
Sì.
E faceva... ha fatto per un po' The Good Place.
Ah, non lo sapevo.
Ha fatto le ultime stagioni di Good Place, molto molto carina, piaceva tanto. E invece The Corinthian, perché hai detto che era un manzo, ho dovuto cercarlo.
Hai fatto bene.
Boyd Holbrook, che confermo, è un manzo.
Mm-hmm. Io non conosco quasi nessuno del cast, a parte Gwendoline Christie, e poi c'è Patton Oswalt, che doppia un corvo in animatronics. E poi c'è Stephen Fry, che fa letteralmente Stephen Fry. Gli altri attori non li conosco. L'attore che fa Sogno è Tom Sturridge, che è strano perché in certi momenti sembra molto bravo, estremamente in parte, e in certi altri momenti sembra Derek Zoolander.
Allora, devo dire che una cosa che ho trovato estremamente respingente è la sua pettinatura. Cioè, quando ho visto le foto promozionali della serie, ho detto, ok, questa è una poverata. E poi probabilmente non lo è, perché appunto la scena, nel senso che anche a livello produttivo non sembra dalle altre cose che ho visto, ma...
No, poverata assolutamente
esatto,
no.
Esatto, ma i suoi capelli, quando li ho visti probabilmente, ho detto, ok, qualcuno ha usato delle micette perché avevano 2 lire e non...
Ci sono delle parrucche importanti nel corso di questa stagione, anche perché ci sono anche diversi flashback che tendono ad andare molto molto indietro nel tempo, e quindi lo vedi, c'è un episodio bellissimo che parte dal 1400 e poi salta di secolo in secolo, e quindi lui sfoggia tutti i tagli di capelli che sono stati di moda in ogni secolo, ed è meraviglioso. No, volevo soltanto aprire e chiudere il discorso dei fan arrabbiati, perché, vabbè, cioè, potremmo potenzialmente andare avanti all'infinito su i maschi bianchi etero ego feriti perché sono diventati una minoranza oppressa, che lamentano il fatto che ormai sono tutti quanti neri e donne transessuali e per loro non c'è più spazio nelle opere di intrattenimento. E la cosa strana è che sono quelli che si lamentano riguardo le scelte di casting di Sandman sono persone che si definiscono fan di Sandman, e considerando che per tutta la durata del fumetto Gaiman non ha fatto nulla per nascondere il suo orientamento politico, mi domando cosa ci hanno visto in questa serie.
Ma secondo me, io sfortunatamente ho avuto, non parlando di Sandman, ma parlando degli Anelli del Potere, dove simili conversazioni sono venute fuori su l'etnia, neanche l'etnia, il colore della pelle degli elfi, o degli gnomi, o in generale che ci fossero dei colori di pelle non bianchi, in qualsiasi tipo di contesto, con delle persone che sono non stupide, non ineducate, non di destra, non, cioè gente normale, non necessariamente, insomma, da una metropoli dove sono esposte chissà che cosa, ma siamo anche in Italia, cioè non esiste questo contesto. E secondo me la cosa più intelligente che ho sentito su questo argomento in generale è che quello che succede è che tu ami una cosa e poi quella cosa lì la fanno diversa, e questa roba ti sbarella il cervello perché dici, non è la cosa che io amo, e non si riesce ad uscire dal egocentrismo della narrazione mondiale, per cui la cosa, io sono al centro, la roba mia deve essere quella giusta, e invece è semplicemente tu e ti sei letto il fumetto, ti è piaciuto, ti ha dato quello che ti doveva dare. Se questa serie è diversa e non è per te, amen. Nel senso, tu hai ancora il fumetto, hai avuto la tua roba, no, è ancora lì.
Pretendono che sia per loro anche questo.
È ancora lì, ti goditi la tua cosa. Poi volevi una serie che fosse uguale al fumetto per avere di più della tua cosa? Tough titties, non ce l'hai. Hai
anche, davanti. Anche questa è una roba che io non concepisco. Cioè, io sono, quando hanno annunciato che avrebbero fatto questa serie, ero contento, ero super curioso di vederla. Ma se fosse stata identica al fumetto, non mi avrebbe dato niente, perché io il fumetto l'avevo già letto. Sono contento che ci siano delle differenze, e spero che quelle differenze portino anche a fare discorsi differenti.
Lo so, però questo richiede un'autoanalisi. Non solo autoanalisi nel senso di dire cosa mi dà gioia, cosa voglio per stare meglio, ma è anche, cioè, per migliorare, per crescere, per andare avanti, per progredire, per costruire, eccetera, eccetera, ma anche semplicemente dire, appunto, diverso uguale un pubblico diverso, un pubblico più ampio, eccetera eccetera eccetera. Cioè, se c'è qualcuno che vede Sandman oggi, o che vede gli Anelli del Potere, o che vede anche quella patata che non ho capito se è bella o no di
Casa dei Draghi. avremo il momento di parlarne, te lo prometto.
E ci trova la roba che ho trovato io quando nel 2000 Arwen nel Signore degli Anelli, che era un personaggio borderline inesistente nel libro, e sicuramente quello che faceva era fare la calzetta a casa aspettando Aragorn, arriva con una spada di 4 metri e fa un culo così a quei 5 malati di mente di amici del cattivo. E io ho detto, minchia che figa questa, che bello vedere una donna che fa un mazzo così a 5 stronzi.
Inammissibile, non è realistico, no, che una donna faccia un mazzo così a 5 stronzi.
A me mi ha dato una roba bella, mi sono sentita bene, la adoravo, era l'unica donna del film tra l'altro, però e non è filologico al libro scritto nel 1402. Fa niente, io sono... Ho guadagnato qualcosa, sono una persona migliore per averlo visto. Nei limiti, virgolettiamo, quello che vuoi. Se oggi c'è un bambino di colore che guarda un elfo che fa delle robe pazzesche ed è contento e dice, minchia che bello, voglio essere così, bene. O se vede la morte, o vede anche questa androginia un po' di Gwendoline Christie di rappresentare tutto contemporaneamente, volente o nolente.
Sì, tra l'altro si è andati molto a fondo di questo discorso, perché come ti dicevo, Gaiman non si è tenuto dal motivare le sue scelte su Twitter. Seguendo Gaiman so di ogni singola critica che gli è stata mossa, perché lui ha sentito il bisogno quasi masochistico di rispondere in maniera assolutamente approfondita ogni volta. Su Lucifero Donna, vabbè, innanzitutto ha risposto David Bowie non era disponibile. E poi ha piantato tutto un discorso sul fatto che Lucifero è un angelo caduto e gli angeli non hanno sesso, e Lucifero in Sandman non è descritto come un uomo o come una donna, ma come una creatura androgina, ed è esattamente quello che fa Gwendoline Christie.
Quello che faceva Tilda Swinton nel film di Constantine.
Infatti anche Tilda Swinton sarebbe stata una scelta eccellentissima.
Quello che faceva David Bowie negli anni Ottanta, ragazzi.
Tanto per tornare all'origine. E un'altra cosa folle, si sono arrabbiati perché il personaggio di Desiderio è interpretato da un attore trans. Non so come si dica in italiano, perché sì, i suoi pronomi sono they, them.
Purtroppo abbiamo un grosso buco legislativo su questa faccenda. E...
Wikipedia dice actor, quindi spero di non... il cui nome comunque è Mason Alexander Park.
Dovrei dire Mason Alexander, esatto, Park al posto di ogni pronome d'ora in poi.
Esatto. Si sono lamentati del fatto che è un attore trans. Ah, ormai mettono i trans dappertutto, non se ne può più. Salvo che nel fumetto originale Desiderio viene descritto come una creatura intersessuale che è contemporaneamente sia maschio che femmina. Then again, ma allora che fumetto hai letto? Cosa ti è rimasto del fumetto di cui dici di essere un fan, se il tuo problema è che hanno...
Non lo so, secondo me non c'è una spiegazione, non hanno nessun senso. Semplicemente vedere un trans li manda in sbattimento. È questo, deve essere questo. perché vedere un fumettino, un fumetto disegnato ha un sapore diverso, tu puoi
puoi riempire con, quello, certo,
con delle altre cose, vedi, e poi dici, ah, ma quello è un uomo o una donna, non riesco a capirlo perché non ha tutti i pronomi che io penso che abbia. Sbattimento, cioè gli manda la loro realtà che è costruita ancora una volta sul sé.
Certo.
Io sono un
anche
uomo,
lì il discorso che facevi tu prima, che magari un bambino nero vede un elfo nero ed è contento, dice finalmente c'è qualcosa in cui riesco a riconoscermi. Non riescono a fare questo discorso di uscire un attimo dal sé e provare a mettersi nei panni di chi non ha avuto per un secolo uno straccio di rappresentazione. Perché non è che i maschi bianchi etero siano spariti dalla TV e dei film, mi pare che continuino a godere di ottima salute, c'è anche qualcos'altro, ma quel qualcos'altro risulta inammissibile.
Inammissibile. Potrebbero guardare il telegiornale, sarebbe maschi bianchi. E su questo, triste. No, a parte gli scherzi, la serie quindi è promossa, cioè
la
piace.
Serie è assolutamente promossa, è probabilmente una delle robe che mi è piaciute di più quest'anno. Mi sono anche rivisto un paio di episodi prima di registrare questa puntata, perché volevo, più che ricordarmelo, volevo rientrare nel mood. Perché quando è uscita un po' di mesi fa, l'ho vista in due giorni.
Lo capisco.
E quindi adesso non avevo più la memoria freschissima, è un po' il problema di bingiare le serie, come diciamo spesso. E mi son fatto dei pianti riguardando una roba che avevo già visto e che sapevo già cosa succedeva perché avevo letto il fumetto. Ti dicevo prima che la serie adatta eccellentemente i primi due volumi del fumetto. E credo che il mio episodio preferito sia quello esattamente centrale, che fa da cesura ai due cicli, chiamiamoli così, che mette insieme due storie standalone del fumetto.
Mm-hmm.
La prima storia, che quindi è la prima parte di questo episodio, racconta una giornata che Sogno passa insieme a Morte, che lo va a trovare in un momento in cui lui è particolarmente preso male e lo invita a passare una giornata insieme a lei mentre lei fa il suo lavoro. Il suo lavoro è, essendo lei la morte, raccogliere le anime delle persone che muoiono. Ed è un racconto di un toccante incredibile, perché con pochissime immagini e ancora meno parole racconta questo rapporto profondissimo che Morte riesce a instaurare con ogni singola persona che va a prelevare quello che è il momento più difficile della loro vita.
Chiaro.
E assistendo a questa cosa, Sogno mette un po' in prospettiva i suoi drammi personali. La seconda parte, quindi l'altra storia, è invece quello che ti accennavo prima dei flashback storici, che fanno vedere tutti quanti i vari parrucconi dei diversi secoli in Europa e racconta del rapporto tra Sogno e questo uomo mortale che lui rende immortale per una scommessa. Lo incontra in una taverna nel 1400, che sta facendo un discorso da ubriacone in cui annuncia che lui non ha intenzione di morire perché la morte è una roba da babbi, basta stare attenti e non ti succede. E allora lui per gioco praticamente gli concede l'immortalità e gli dice anche: va bene, ci vediamo in questa stessa locanda fra 100 anni e vedrai che mi implorerai di poter morire. Si incontrano di nuovo 100 anni dopo nella stessa locanda, e però questo tizio non ha nessuna intenzione di morire perché è obiettivamente innamorato della vita, è entusiasta di quello cui ha assistito, del progresso di cui è testimone nel mondo, si sta divertendo un sacco, sta avendo successo nella vita e quindi non ha nessuna intenzione di morire. Mm-hmm. Quindi si danno nuovamente appuntamento a 100 anni dopo, e più o meno ogni volta è la stessa storia, se non che anche quando a questo tizio le cose vanno male e gli vanno a un certo punto veramente veramente male, gli succedono cose terribili, lui comunque continua a restare aggrappato alla vita, continua a dire che è una cosa troppo bella per rinunciarvi.
Mm-hmm.
Progressivamente però diventa anche chiaro che questa cosa della scommessa è un po' una scusa. La verità è che Sogno si sente solo, che vuole un amico, vuole qualcuno con cui fermarsi a bere una volta ogni tanto, e quando questo tizio coglie in fallo su questa cosa, cioè glielo dice apertamente. Sogno si arrabbia tantissimo, come ti dicevo, lui è una persona arrogantissima, piena di sé, si sente superiore pure ai suoi fratelli, figuriamoci rispetto agli esseri umani. Se la prende un casino, lo manda a fanculo, gli dice non ci rivedremo mai più, come osi insinuare che uno come me possa sentirsi solo, possa avere bisogno di un amico. E poi c'è il secolo in cui lui rimane intrappolato e quindi non riesce effettivamente a presentarsi all'appuntamento, e il tizio è convinto che sia colpa del loro litigio precedente e quindi si prende un po' male. E invece poi, nel momento in cui Sogno si libera, praticamente la prima cosa che fa è andarlo a trovare per salutarlo, e gli dice anche questa cosa tenerissima, che è: ho imparato che non è educato far aspettare un amico.
Carine.
E io ti giuro, tutte le volte che la leggo nel fumetto e entrambe le volte che l'ho vista nella serie, lacrimoni, assolutamente lacrimoni.
Che figo.
E niente, io credo che... Se non l'ho venduta dopo un'ora così, non so veramente cos'altro dire per convincere la gente a guardarselo. Ah, ecco, citando la nostra amica Clara Ramazzotti, che Sogno ha una voce molto ASMR.
Quindi ce n'è per tutti.
Ce n'è per tutti, nessuno rimarrà deluso.
Comunque un amico che vedi una volta ogni 100 anni succede, cioè praticamente millennial a Milano.
Esatto, è abbastanza realistico se ci pensi.
Esatto.